quotidiani di oggi. Anzitutto, di che ci si occupa? Beh, sempre come accade in questi giorni, di vari temi, perché c'è chiaramente Gaza e il Medio Oriente, di cui ci si occupa con più o meno enfasi a seconda dei quotidiani. C'è la politica interna, soprattutto oggi sotto esame, diciamo, le tensioni all'interno della maggioranza. Varie questioni di cronaca, sia interna sia estera. Poi c'è chi, come per esempio Avvenire, apre parlando di fentanyl, una sostanza diventata sostanzialmente una sostanza stupefacente che in America, negli Stati Uniti d'America, ha seminato davvero e semina morte e distruzione, e c'è il pericolo che in qualche modo un consumo di massa possa arrivare fin qui. Comunque, detto questo, iniziamo dalla prima pagina di quest'oggi, che è quella del Corriere della Sera, che, come spesso accade, diciamo, racchiude un po' tutte le questioni principali, persino quelle sportive. Perché a centropagina c'è la politica interna, che evidentemente per il Corriere è la questione di oggi. Maggioranza e alta tensione, titola il Corriere, scontro sul terzo mandato per i presidenti delle giunte regionali, Salvini più che la Lega vorrebbe, per far sì che i suoi concorrenti interni principali, cioè Fedriga e Zaia, possano rimanere il più possibile ai loro posti senza dargli fastidio. E Fratelli d'Italia, per opposte motivazioni, invece non vuole questo terzo mandato. Scontro sul terzo mandato, Fratelli d'Italia e la Lega, sia l'alternanza, Zaia non è eterno. I possibili effetti su voto e riforme, Bruxelles taglia le stime di crescita del PIL all'ipotesi di una manovra correttiva. E poi si parla della linea Draghi, della cosiddetta linea Draghi su difesa e debito, l'Unione Europea agisca unita, il no agli isolazionisti. E beh, queste insomma sono le cose che Draghi, e non solo lui a dire il vero, ripete da tempo. Poi abbiamo in taglio alto Gaza, raid in ospedale, e qui c'è il Medio Oriente, spinta USA sulla tregua, Netanyahu sui due stati, non è tempo di regali. Questa è la sintesi della giornata di oggi, un'altra giornata davvero difficilissima sotto più o meno tutti i versanti. E ancora, diciamo, la tensione diplomatica fra Vaticano e ambasciata israeliana a Roma, che sembrerebbe essersi relativamente ridotta, tradotto male, dice l'ambasciatore israeliano presso la Santa Sede Schutz, da parolin frasi sfortunate, non deplorevoli. A volte per una virgola succedono le guerre, e insomma, anche se è qui evidentemente la questione è politica e non lessicale. E ancora minaccia spaziale russa, il segnale di Biden a Mosca, la NATO, aiuti a Kiev, servono più armi. Quindi, centropagina c'è Mbappé che ha annunciato l'abbandono del Paris Saint-Germain, e con ogni probabilità dovrebbe andare al Real Madrid. E ancora abbiamo il povero Vittorio Emanuele Parsi, che è stato lì proprio per lasciarci. Quasi morto, vedevo le anime in un fiume nero, poi sono risalito, Parsi, il coma e la ripresa. E ancora Roberto Saviano, che parla di un'altra scrittrice, che però in questo caso purtroppo non c'è più, Michela Murgia, lasciate in pace Michela Murgia, anzi leggetela, l'invito di Roberto Saviano. Quindi Dal Corriere a Repubblica, qui come al solito tutta l'attenzione principale è per la politica interna e per la critica del governo. Scontro sull'autonomia differenziata, la patriota divide l'Italia, il titolo ha quasi 9 colonne, la patriota ovviamente è Giorgia Meloni, si utilizza questo termine in maniera ironica, diciamo. Intervista alla segretaria del PD Elly Schlein: con questo progetto Meloni mina servizi essenziali come la salute e la scuola. Oggi De Luca guida i sindaci della campagna a Roma per lo sblocco dei fondi regionali e per dire no alla legge Calderoli, e quindi insomma in qualche modo si intesta o almeno si co-intesta la battaglia contro il progetto Calderoli. Assegno di inclusione, troppi cittadini tagliati fuori, l'Unione Europea, la crescita è in calo, questa è la sintesi generale che fa Repubblica. Fra i vari commenti che come al solito sono presenti sulla prima del quotidiano, quello che spicca, probabilmente quello più importante, è quella firma di Carlo Cottarelli dal titolo Debito pubblico, l'esempio di Lisbona. Cottarelli parla delle delle stime per la crescita del PIL nel 2024, si parla di poco meno dell'1% per tutto il territorio dell'Unione Europea, e va considerato che negli Stati Uniti per esempio il ritmo è superiore fra il doppio e il triplo, quindi in questo momento siamo decisamente più vicini alla Cina e alla Russia rispetto invece agli Stati Uniti. E però, secondo Cottarelli, bisogna imparare dal Portogallo, che invece ha numeri molto, molto migliori grazie soprattutto a una serie di riforme, alla riduzione della burocrazia. Vasto programma come sempre per quanto riguarda l'Italia. A centropagina c'è una foto di una ragazza newyorkese, immaginiamo, che guarda il suo smartphone, e la spiegazione di questa foto è la seguente: New York fa causa ai social, danni ai giovani. Il sindaco Adams dice che provocano dipendenza e crisi mentali. Ha depositato una causa contro Facebook, TikTok, Snapchat, Instagram e YouTube. Non so quanto dal punto di vista giudiziario sia possibile portare avanti un'iniziativa del genere, ma certo dal punto di vista, come dire, politico e culturale ce l'ha, e come, un significato. Poi i più maligni potrebbero sicuramente dire che Adams è un sindaco che ha molti problemi al momento, anche all'interno del suo partito, il Partito Democratico, ci sono una serie di concorrenti che gli vogliono sfilare la sedia da sotto le terga, e quindi in qualche modo cerca anche lui temi ad effetto. Però la questione, il tema c'è, è evidente, e se la pone l'amministrazione di una delle più importanti città del mondo, sicuramente ha la sua valenza. Poi abbiamo dagli esteri una serie di questioni, dalla Russia: l'arma segreta russa accende la corsa alle guerre stellari, scrive Gianluca Di Feo. Poi i Gershkovich, che sarebbero i genitori di un cittadino americano, credo giornalista, sì, che è attualmente imprigionato in Russia. Putin liberi nostro figlio Evan. E poi un sondaggio su Salis: chi vota Fratelli d'Italia e Lega la vuole in Ungheria. Beh, forse non è che c'era proprio neanche bisogno di fare questo sondaggio, insomma. Comunque siamo rassicurati. Così la prima pagina di Repubblica. Passiamo al Manifesto, che ha un'apertura completamente diversa. Torniamo a bomba, una foto di gruppo a Bruxelles dei ministri della difesa dei paesi NATO. Il mondo si riarma a passi forzati, il segretario della NATO Stoltenberg preme l'acceleratore, l'Europa è nel piano della corsa in difesa dell'Ucraina, la Germania si avvia verso l'economia di guerra e apre il dibattito sull'atomica, la pace resta fuori dai discorsi. Insomma, pacato ottimismo, che poi diciamo viene sostenuto anche dall'articolo, dal commento principale, dell'articolo di fondo di oggi, che è di Tommaso Di Francesco. Strano amore è tornato e non è un film. Poi abbiamo Gaza, anzi no, abbiamo il Medio Oriente, scusate, non è tempo di doni ai palestinesi, Netanyahu contro l'accordo per i due stati rivelato dalla stampa USA, blitz all'ospedale Nasser. E la guerra si allarga Libano del Sud, allarga in realtà, va avanti pure lì da mesi. Poi l'Italia con il rapporto insabbiato, il Osanna nell'alto del cielo della cultura. Direttore dei musei italiani Osanna, scelto da Franceschini ma favorito da San Giuliano, beh, quindi sarà stato bene a tutte e due. E oggi inaugura una mostra con il titolare della cultura. Su di lui pende un rapporto dell'anticorruzione interna che registra irregolarità e conflitti di interesse. Il ministro lo ignora. Poi abbiamo due mamme che battono il decreto di Salvini in merito alla possibilità di scrivere sulla carta d'identità rilasciata a minorenni al posto di madre e padre, genitore 1, genitore 2. E ancora la morte, il suicidio di Usman Sillà, il 21enne che si è tolto la vita a Ponte Galeria il 4 febbraio scorso. E dal titolo sembrerebbe che la salma sia arrivata a... è arrivata la notizia della sua morte a Conakry, ai familiari, ecco perché se no non si capiva. E infine la politica interna, con lo scontro Lega Fratelli d'Italia sul terzo mandato, volano gli stracci, segnala il Manifesto. Dal Manifesto a Avvenire, come detto, Avvenire ha un'apertura assolutamente originale rispetto alle altre testate. E allarme fentanyl, scrive Avvenire. L'Italia intende evitare la deriva americana. Oltreoceano è diventata la principale causa di morte per overdose. Prima operazione di polizia, faro su farmacie e ospedali. Una nota del Ministero della Salute prescrive massima allerta per prevenire il dilagare del farmaco oppiaceo. L'Italia prova a prevenire la piaga del fentanyl, il farmaco oppiaceo che in America si è trasformato, a causa di una circolazione fuori controllo, in droga di potenza letale. Nei giorni scorsi il Ministero della Salute ha messo nero su bianco che è scattata l'allerta di massimo livello. In altri termini, occorre ridurre al minimo il rischio che quei farmaci escano dal circuito sanitario per essere invece smerciati nello sterminato sottobosco della droga. Il documento prende spunto da una nota dell'Istituto Superiore di Sanità. Poi altra questione di cui non abbiamo trovato traccia sulle altre prime pagine, sicuramente all'interno sì, almeno speriamo. Italia-Albania, accordo e polemiche, l'ok del Senato, una pioggia di fondi a Tirana, si parla dell'accordo per la gestione dei migranti fra Italia e Albania, che prevede la costruzione di un centro di identificazione nell'entroterra del paese balcanico che potrà accogliere fino a un massimo di 3.000 persone, più una struttura più piccola per il primo approdo nel porto di Schengen, dove farà attraccare le navi italiane con i profughi, 673 milioni da stanziare in 10 anni. La rinuncia all'accoglienza, scrive Diego Motta, una delega che sa di resa. Molto critico Avvenire, come è stata molto critica anche la voce del Vaticano e del mondo cattolico, per il resto, diciamo, si registra, a parte le voci consuete, diciamo, neanche un silenzio, è più che altro un sobrio disinteresse nei confronti della vicenda. Poi abbiamo, vabbè, la crescita che frena in Europa e in Italia, l'abbiamo detto, il Medio Oriente, i due stati, dice Netanyahu, Hamas chiude sugli ostaggi, Israele boccia il piano USA, nuove proteste contro il governo a Tel Aviv. E infine i giovani e le giovani dalla Francia, sempre più i giovanissimi radicalizzati, scrive Daniele Zappalà, almeno 1000 minori seguiti per estremismo di matrice islamica, ma c'è pure il disagio psichico in molti casi, dicono i medici. E poi dalla Francia, dall'Italia, la metà dei ragazzi ha esperienze negative in rete, mi sembra una valutazione purtroppo fin troppo ottimistica. Da venire al Messaggero, ecco qui abbiamo l'Albania, finalmente ritroviamo l'Albania, ma con toni che sono molto molto diversi rispetto a quelli che abbiamo letto su Avvenire. Un modello caivano per i migranti. Poi quale sia questo modello caivano, diciamo, non è che è dato molto molto sapere, però se ne parla così. La Meloni ai ministri in Consiglio dei Ministri, andiamo tutti in Africa, serve slancio per il piano Mattei, ok al patto con l'Albania, intesa con Bucarest, i condannati sconteranno la pena in Romania. Insomma, c'è tutta questa diplomazia, magari diciamo apparentemente su temi secondari, che forse andrebbe seguita e attenzionata più di quanto non si faccia. Comunque, questo è quanto. Poi abbiamo in taglio alto i pensionati all'estero, stop ai benefici, i pensionati all'estero tornano in Italia, stretta in Portogallo. Rientra il 70% degli anziani emigrati, a proposito di quanto diceva Cottarelli. Rientrano al Portogallo, ma si può andare in tanti altri posti, perché c'è l'Albania, per esempio, appunto, che ha delle norme vantaggiosissime per i pensionati italiani che si trasferiscono lì. Malta, ma Cipro, insomma, ce ne sono diversi. Lo stesso Stato spagnolo in realtà è molto, molto conveniente. E prima di andare così a parlare dei, si può parlare dei tennisti, ma si può parlare anche di questi casi e valutare, ecco, o tutto o niente, direbbe, o tutti o nessuno, direbbe qualcuno. Ma ci andiamo a impelagare in questioni spinose, allora retrocediamo subito e andiamo invece su vicende dove sono tutti d'accordo. L'eredità Agnelli, indagine di Banca Italia, violazione della legge antiriciclaggio, perquisiti altri due notai segnalati, atti anomali. E poi qualche riga per Gaza e per le dichiarazioni di Netanyahu. Da Cisterna di Latina, domani ci sarà un'iniziativa proprio a Cisterna, scotch e manette, il piano omicida del killer di Latina, nell'auto del finanziere che ha ucciso madre e sorella della sua ex, ritrovati manganelli e guanti. Quindi insomma c'era un'evidentissima premeditazione con il leggendario scoppio di follia che ben sappiamo in realtà raramente uno scoppio, raramente follia. Così il Messaggero, vediamo un po' se c'è qualche altra testata di cui parlare. Vabbè, la destra, come detto, i giornali di destra in questi giorni sono molto di basso profilo, La Verità ha ritirato fuori i vaccini, Il Giornale tenta di parlare di Fedez, stiamo messi un po' così, non c'è quel friccicore di qualche tempo fa. E poi che cosa abbiamo? L'Unità per la penna di Piero Sansonetti, scrive: sì, Cutro fu strage di Stato, qualche ministro si dimetterà, verso un processo per omissione di soccorso, imputati 6 ufficiali. E poi abbiamo, a questo punto procediamo con le questioni relative al diritto e alla giurisprudenza. Se troviamo da qualche parte, eccolo qua, abbiamo il dubbio che continua a parlare della riforma della giustizia e soprattutto di una delle questioni più importanti e delicate, ovvero la separazione delle carriere dei magistrati. Separare le carriere, la carta di Salvini nel poker con Meloni, la Lega pronta a invocare il divorzio giudici PM se Fratelli d'Italia non cede subito sul terzo mandato per i governatori. Ecco, come se queste non fossero quello che sono, cioè questioni importantissime, ma semplicemente una moneta di scambio per Salvini per tentare di non essere cancellato dalla scena politica. E poi dalla molto interessante, dall'Ungheria, il premier ungherese in crisi, copre pedofili, è un nepotista, l'inattesa fronda contro Orbán. Anche un potere che sembrava intangibile e semiassoluto come quello di Viktor Orbán in Ungheria sta mostrando crepe evidenti, ne scrive all'interno Alessandro Fioroni. Bene, sono le 8:57, minuti primi, con la lettura del dubbio possiamo dichiarare conclusa la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, quella dedicata alle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere che cosa si dice all'interno dei giornali.
Here's what I want you all to do for me. Bang! Caught you looking for the same thing. It's a new thing. Check out this I bring. Uh-oh, the roll below the level, cause I'm living low next to the base.
Come on!
Turn up the radio. They're claiming I'm a criminal. But now I wonder how. Some people never know. The enemy could be their friend guardian. I'm now a hooligan. I rock the party and clear all the madness. I'm not a racist, preach to teach the
all. Cause some they never had this.
Number one, never wanna run about the gun. I wasn't licensed to have one. The minute they see me, fear me. I'm the epitome of public enemy. Used, abused, without clues. I refuse to blow a fuse. They even had it on the news.
Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype.
Yes. Was the start of my last jam, so here it is again, another death jam. But since I gave you all a little something that I knew you lacked, they still consider me a new jack. All the critics you can hang on my hold the rope, but they hope to the Pope and pray it ain't dope. The follower of Farrakhan, don't tell me that you understand until you hear the man. They'll book up the new school rap game. Writers treat me like Coltrane, insane. Yes to them, but to me, I'm a different kind. We're brothers of the same mind, unblind, caught in the middle end, not surrendering. I don't rhyme for the sake of riddling. Some claim that I'm a smuggler. Some say I never heard of ya. A rap burglar, false media. We don't need it, do we?
It's fake, that's what it be to you, dig me? Yo, Terminator X, step up on the stand and show these people what time it is, boy. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Don't believe the hype.
Don't believe the hype, it's a sequel. As an equal, can I get this through to you? My 98 booming with a trunk of funk. All the jealous punk can't stop the dunk. Coming from the school of hard knocks, some perpetrate, they drink Clorox, attack the black, because I know they lack exact the cold facts, and still they try to Xerox. The leader of the new school, uncool, never played the fool, just made the rules. Remember there's a need to get alarm. Again I said I was a time bomb.
In the daytime, radio scared of me, cause I'm mad, plus I'm the enemy. They can't come on and play me in prime time, cause I know the time, plus I'm getting mine. I get on the mix late in the night, they know I'm living right, so here goes the mic sight. Before I let it go, don't rush my show. You try to reach and grab and get elbow. Word to her, yo, if you can't swing this, learn the words, you might sing this. Just a little bit of the taste of the bass for you, as you get up and dance at the LQ. With some denied defiant, I swing bolos. Then in it clear the lane, I go solo. The meaning of all of that, the media is the whack. As you believe it's true, it blows me through the roof. Suckers, liars, give me a shovel. Some writers I know are damn devils. From them I say don't believe the hype.
Yo Chuck, they must be on a pipe, right?
Their pens and pads I snatch cause I've had it. I'm not an addict, fiend it for static. I see their tape recorder and I grab it.
No you can't have it back, silly rabbit.
I'm going to my media assassin, Harry Allen, I gotta ask him.
Yo Harry, you're a writer, are we that tight?
Don't believe the hype.
All to do for me.
Don't believe, don't believe the hype. Don't believe the hype.
I got flavor in all those things you know.
Yeah, boy, part two bum rush the show. Yo, Griff,
get the green, black, and red in. Gold down, countdown, and Armageddon. 88, you wait, the S1s will put the left in effect and I still will rock the hard jams, treat it like a seminar, reach the bourgeois and rock the boulevard. Some say I'm negative, but then I'm positive. What do I got to give?
The media says this,
red,
yo,
black,
don't
and green.
That hype. They got to be,
you know what
that
I
hype.
Mean?
You know what I'm saying? Yo, the makers got them going up to see Captain Kirk like a jerk and they out of work. Let me tell y'all a little something, man. A lot of people on daytime radio scared of us because they too ignorant. Understand the lyrics of the truth that we pumping into them clouds, that brain cells, that they're spotting under them wooden skulls they call caps, you know what I'm saying? Yeah. But the S1s are straightening it out quick, fast, in a hurry. Don't worry, flavor vision ain't blurry, you know what I'm saying? Yo, Terminator X! Don't believe the hype.
Sulle note dei Public Enemy, Don't Believe the Hype, 9 e 3 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, e dalle prime pagine passiamo agli articoli all'interno dei quotidiani di oggi. Iniziamo, così come abbiamo fatto per le prime pagine, dal Corriere della Sera, che pare interessarsi principalmente, almeno all'inizio, su lo scontro interno alla maggioranza, scontro fra Fratelli d'Italia e Lega, uno scontro diciamo che ufficialmente è relativa alla possibilità o meno per di decidere il la corsa al terzo mandato per i presidenti di giunte regionali che ne abbiano già fatti due, ma insomma la questione è prettamente politica. La Lega dice sì, chiede il sì alla proroga per far sì che gli avversari di Salvini, diciamo interni, possano rimanere dove stanno. Fratelli d'Italia, per opposte motivazioni, dice no. Terzo mandato e scontro aperto, ora alternanza, chiede Fratelli d'Italia, Zaia non è eterno. Io come San Sebastiano, dichiara con forte modestia il governatore. Decidano i cittadini. E poi retroscena, li scrive Marco Cremonesi, la Lega alla battaglia del Veneto, questa non è terra di conquista. Perché appunto così come in Lombardia c'è Fratelli d'Italia che freme per prendere parzialmente o integralmente, chissà, il posto che la Lega ha tenuto negli ultimi, ormai possiamo dire, 30 anni o giù di lì. Poi, detto questo, si passa al Medio Oriente, diciamo esaurita la parentesi interna, si passa al Medio Oriente in fiamme con le cronache di ieri da Gaza più o meno le ritroveremo in forma simile, se non uguale, su tutti gli altri quotidiani. Netanyahu frena ancora sui negoziati, raid nell'ospedale a sud di Gaza. Uno stato palestinese, dice il premier israeliano, non è tempo di regali. L'IDF cerca gli ostaggi, spinta USA per la trattativa. E ancora tensione alla frontiera con il Libano. Le parole di Gallan: non vogliamo la guerra, ma Hezbollah sappia che possiamo attaccare Beirut. Gallan, il ministro della difesa israeliano. E poi l'altra questione, grande questione diplomatica di ieri, ovvero sia le relazioni fra Santa Sede e ambasciata israeliana a Roma, il malinteso con il Vaticano, un errore nella traduzione, il chiarimento dell'ambasciatore Schutz, che lo racconta per filo e per segno in una lunga intervista a Gian Guido Vecchi. Ancora questioni dagli esteri, ma stavolta ritorniamo, diciamo, alla vecchia contrapposizione Stati Uniti Unione Sovietica, adesso da qualche tempo diventata Russia, e anche se molti non se ne sono accorti. Pagina 10 e pagina 11. Biden sulla minaccia nello spazio, confronto diplomatico con Mosca. La NATO attenua l'allarme e frena sull'atomica l'Unione Europea. Zelensky da Macron per un accordo di assistenza. E anche qui abbiamo Massimo Gaggi che ci riporta agli anni 80 e appunto alla contrapposizione fra Stati Uniti e Unione Sovietica dell'epoca. In particolare si ricorda l'annuncio da parte di Ronald Reagan nel marzo del 1983 della cosiddetta Strategic Defense Initiative, che comprendeva la creazione di una sorta di scudo spaziale capace di neutralizzare un eventuale attacco nucleare. La SDI, la Strategic Defensive Initiative, fu poi sospesa 10 anni dopo da Bill Clinton, a guerra fredda ormai conclusa e a Unione Sovietica caduta. Ma nel 2019 Donald Trump ha creato la Space Development Agency, che è qualcosa, insomma, che è atta a ricostruire un qualche cosa di simile. Da Reagan allo zar, scrive Gaggi, la tentazione e la paura delle guerre stellari. Il piano del presidente repubblicano escludeva le armi nucleari, il presidente repubblicano dell'epoca, ovviamente. E ancora Trump, pagina successiva, andrà a processo il 25 marzo, è il primo per un ex presidente. In Georgia, testimonianza tesa per la procuratrice Willis, che è sotto accusa per una relazione che mette a rischio l'intero procedimento. Nella stessa pagina un trafiletto, ma più tardi ne parleremo più diffusamente, per la Grecia, dove il locale Parlamento ha approvato un disegno di legge che legalizza il matrimonio civile per le coppie omosessuali e riconosce il diritto all'adozione del bambino per il genitore non biologico, il tutto all'interno di un Parlamento dove la destra ha la maggioranza. Così, noi qui invece, anche quando la maggioranza c'è la sinistra, abbiamo grosse difficoltà. E mi pare che, ecco, no, appunto, a proposito, destra e sinistra, Italia e Grecia, prima di concludere la lettura del Corriere, non possiamo non andare a pagina 18 per parlare del decreto Salvini bocciato dalla Corte d'Appello. È discriminatorio indicare la mamma e il papà sui documenti. Le definizioni genitore 1 e genitore 2 sono giuridicamente corrette. L'ira del ministro, che se scrive le leggi con i piedi poi non è che può lamentarsi più di tanto, ma fosse solo quello. Comunque, Con questo chiudiamo la lettura del Corriere e possiamo inoltrarci in quella di Repubblica. Anche Repubblica apre sulla politica interna, ma non sulle beghe interne alla maggioranza, ma sull'attacco dell'opposizione, vero o presunta che sia, al governo. Mezzo milione di famiglie senza assegno di inclusione. Il governo corre ai ripari. Il Ministero del Lavoro nasconde i dati. Il reddito andava a 1 milione di nuclei, ora sono 480.000. L'obiettivo dichiarato era 737.000. I requisiti penalizzano chi ha tanti figli oltre i 3 anni. Tante le domande respinte, il 28%, ignoti i numeri degli assegni agli occupabili. Calderone studia una revisione che limiti le distorsioni. E poi nella stessa pagina abbiamo De Luca che guida la rivolta, i sindaci in piazza a Roma al grido di fermiamo l'autonomia differenziata, la protesta degli amministratori campani. E poi nella pagina successiva abbiamo una lunghissima intervista a Elly Schlein che dice il governo fa cassa sui poveri e la Meloni viene definita una patriota, ovviamente ironicamente, che penalizza il Sud. Poi abbiamo a pagina 4 la spiegazione di che cosa sia questo, questa espressione, che cosa significhi questa espressione fare come a Caivano, piano Caivano. Sui migranti il nuovo piano di Meloni, i ministri in Africa come a Caivano, cioè i ministri debbono andare nei paesi africani in qualche modo a sponsorizzare il, questo piano Mattei, vero o presunto che sia. Un'iniziativa mediatica ammette la Premier per tenere alta l'attenzione su Tunisia e Libia, con l'Albania soldi buttati. Lamenta la Conferenza Episcopale Italiana, ma di questo ne parleremo dopo. Tutto questo, tutto ciò mentre la protesta dei trattori sembrerebbe essere abbastanza rientrata dopo per essersi assicurati, diciamo, di nuovo il taglio dell'IRPEF, il flop del Circo Massimo, pochi trattori e anche divisi. Nel paese continuano i blocchi, ma il movimento ha perso una frangia dopo l'accordo al ministero. Quindi le previsioni sull'economia, pagina 7, Bruxelles taglia le stime sul PIL 2024, l'Italia crescerà solo dello 0,7%, l'economia infrenata in tutta l'Eurozona, le nuove previsioni della Commissione lontane dal più 1,2% previsto dal governo. Stiamo sempre parlando di previsioni, considerate che adesso che siamo a febbraio forse possiamo essere in grado di capire come è andato il 2023, per cui i numeri vanno sempre presi così, ma certamente è presente un raffreddamento dell'economia e non soltanto all'interno dell'Unione Europea. E le stime poi sono molto ondivaghe, perché si passa da chi praticamente ha crescita zero come la Germania, si prevede lo 0,3%, chi è in linea con la tendenza generale come l'Italia e la Francia, chi va bene o molto bene come la Grecia o la Spagna, con tassi di crescita intorno addirittura superiori al 2%. Gentiloni peraltro allontana la necessità di una manovra correttiva, ma lo spazio per le promesse economiche di Meloni si restringe, scrive Repubblica. Altra grande battaglia di Repubblica, la ritroviamo a pagina 8, qui si parla di questioni relative alla giustizia. Telefonini sequestrati solo con il SID del GIP. Nuova stretta di Nordio, ira dei magistrati. Per gli smartphone non basterà la richiesta dei PM, indagare sarà più difficile, lamentano i giudici, a rischio i procedimenti di mafia, lamenta il PD. E viene intervistata ovviamente una magistrata, ovviamente di Milano, che dice i tribunali sono già in difficoltà, i tempi della giustizia rallenteranno ancora anche questa magistrata, peraltro la vice capo di GIP al Tribunale di Milano, però ammette: il problema esiste, siamo di fronte a un mezzo di indagine invasivo, bisogna bilanciare le esigenze delle inchieste e la sfera più riservata della vita delle persone. Così la giustizia, poi abbiamo il Medio Oriente a pagina 15, irruzione dell'IDF all'ospedale di Khan Yunis, razzi Hezbollah in risposta ai raid in Libano, ucciso un comandante delle forze scelte del Partito di Dio nell'evacuazione di malati gravi e medici del Nasser, due morti per mano dei cecchini, scrive Daniele Raineri. E poi le consuete testimonianze da Gaza di Sami al-Hayrami: quando l'esercito entrerà a Rafah, della nostra vecchia Gaza non sarà rimasto più nulla, scrive al-Hayrami. Lunga intervista a Elie e Mikhail Gershovich, i genitori del giornalista del Wall Street Journal Ivan Gershovich, arrestato in Russia ovviamente per spionaggio. Che dicono i due: Ivan non è una spia ma solo un giornalista, anche l'Italia ci aiuti a convincere Putin. Quindi gli New York con questo procedimento giudiziario attuato dall'amministrazione di New York, dal sindaco, nei confronti di alcune fra le principali piattaforme di social network, danni alla salute dei nostri ragazzi. New York porta i social in tribunale. Le scuse pubbliche di Zuckerberg non sono bastate. New York ha deciso di portare in tribunale TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat e YouTube, accusando le big tech di aver alimentato una crisi mentale tra i giovani su scala nazionale, in particolare tra i giovani newyorkesi, a livelli che non si erano mai visti. Il documento ufficiale di 305 pagine è stato depositato dalla Corte Superiore della California, dalla città di New York, dal Dipartimento della Salute e dalla Hospitals Corporation, che riunisce ospedali e centri medici. I social media sono accusati di aver manipolato volutamente i giovani per renderli dipendenti dalle piattaforme online, mettendo a rischio la loro salute mentale. Chiudiamo con la battaglia per i diritti in Italia: sia due madri o padri sulla carta d'identità, la sentenza che annulla il diktat di Salvini, la decisione della Corte d'Appello di Roma dopo il ricorso di una coppia di donne contro il decreto del 2019. E poi nella stessa pagina: la Grecia sdogana nozze e adozioni omosessuali, la riforma voluta dal premier conservatore Mitsotakis. La legge approvata a larga maggioranza, ma gli ortodossi insorgono e la sinistra si divide. Vabbè, se non si dividesse non sarebbe sinistra. E ancora bastano. Abbiamo chiuso, possiamo chiudere qui con la lettura di Repubblica, poi le cronache romane come sempre al termine della rassegna. Il Manifesto apre oggi sulle corse al riarmo. Torniamo a bomba, è il titolo della sezione iniziale del Manifesto di oggi. La pace non si vede, corsa al riarmo di Europa e NATO. Vertice a Bruxelles con i ministri della difesa e Stoltenberg contro Trump e Putin, nuovi accordi e promesse per l'Ucraina. E così scrive Anna Maria Merlo da Parigi. Intanto oggi al via la conferenza sulla sicurezza di Monaco con l'ospite Zelensky, gli impegni di Parigi e Berlino. La Germania verso l'economia di guerra, scrive sempre da Berlino Sebastiano Canetta, lo spettro dell'atomica nel dibattito, 100 miliardi di investimento, ma le forze armate tedesche versano in uno stato disastroso. a Verona, qui torniamo in Italia, domani il corteo contro la fiera delle armi, solo strumenti sportivi, rassicura il sindaco, i limiti strappati dai pacifisti non basta ai centri sociali. Ci sono anche aziende israeliane, ma immagino ci sono aziende di, davvero di ogni dove, e i più improbabili, i dove più improbabili, ai noi. E poi abbiamo Sabato Angeri da Kiev, senza proiettili qui si muore, così Kiev preme sugli alleati, dai soldati in libera uscita nella capitale ai leader militari. La produzione bellica come se fossimo già tutti in guerra è il vero obiettivo dei paesi atlantici. Così il tema principale per quanto riguarda il manifesto di oggi. Poi anche il manifesto parla della stretta sul sequestro di smartphone e chat che seguirebbe la riforma della giustizia, lo fa, diciamo, non si prende posizione su questo, evidentemente, diciamo. Il manifesto è attraversato da come dire, tensioni differenti. Decida il GIP, secondo l'emendamento allarmi da PD e all'Associazione Nazionale Magistrati, un problema c'è, ammette anche Orlando. Poi anche il manifesto dedica grande spazio a Salvini, battuto su genitore 1 e genitore 2, adesso il governo deve cambiare quella legge, chiedono le famiglie arcobaleno, mentre in Grecia è legalizzato il matrimonio gay ed è il primo paese cristiano ortodosso a, a farlo. L'immigrazione. E Usman Silla, suicidatosi pochi giorni fa a Ponte Galeria, che il suo corpo torni a casa, scrive Gian Sandro Merli. La famiglia piange Usman Silla 10 giorni dopo che il ragazzo si è impiccato nel CPR di Ponte Galeria. La notizia ha raggiunto i parenti a Conakry, capitale della Guinea. Aveva scritto su un muro le ultime volontà: tornare in Africa, mia madre sarà contenta. Poi l'accordo Italia-Albania, sempre sull'emigrazione, i vescovi contro l'accordo, soldi buttati in mare, letteralmente ci verrebbe da dire. Dal carcere di Santa Maria Capovedere, un giovane detenuto a rischio suicidio, lo psichiatra chiede il TSO, ma invano. Segnalato anche dal garante campano per i detenuti, il 21enne tossicodipendente con disagi psichici. Poi abbiamo il Circo Massimo, qui molto critico il manifesto, al Circo Massimo gli agricoltori Dio, figli e padri, 1500 alla manifestazione romana dell'ala più oltranzista del movimento, slogan contro Coldiretti, il governo e l'Europa. Al Campidoglio la protesta di altra agricoltura con balneari e pescatori. E poi si dà la voce alla coalizione Cambiamo Agricoltura, che lamenta come sia scomparso in 10 anni il 30% delle aziende, in 50 perse oltre un terzo delle superfici, vince un modello vecchio, dice Cambiamo Agricoltura, contrario alle aree interne. E quindi si passa a Gaza, pagina 10 e pagina 11, Netanyahu, non è ora di piani di pace, blitz all'ospedale Nasser, il governatore del Nord Sinai, quindi egiziano, dice l'Egitto è pronta a tutti gli scenari. E ancora scrive Michele Giorgio, Yair Yakov, che si pensava tra gli ostaggi, è stato ucciso il 7 di ottobre. Intanto, secondo il Washington Post, gli Stati Uniti e alcuni paesi arabi stanno lavorando a un piano per la creazione di uno Stato palestinese. E dall'altra parte, a nord, in Libano, sale la tensione, 7 civili uccisi dalle IDF. Dall'8 ottobre 177 morti e 171 feriti, dice il Ministero della Salute libanese, numeri al ribasso. E poi c'è spazio anche per la notizia di cui abbiamo ovviamente parlato ieri a Bologna, proteste alla RAI, la polizia usa i manganelli. Mi pare che sia tutto per quanto riguarda la, la lettura delle cronache sul, sul manifesto. Prima di chiudere definitivamente però l'ultima pagina dedicata alla pena di morte negli Stati Uniti. Un ginocchio sul collo, scrive Luigi Montebello. Dopo l'esecuzione di Kenneth Smith parla l'anestesista americano Joel Zivo. Nel 2023 presentò un reclamo alle Nazioni Unite nel quale denunciava i rischi legati all'uso dell'azoto. Kenneth Smith è stato il primo condannato a morte al mondo ad essere giustiziato tramite l'asfissia d'azoto, una tortura durata più di 20 minuti. Bene che si ritorni a parlare ogni tanto della pena di morte, che è ancora in vigore negli Stati Uniti, che è in vigore, ai noi, in tanti altri paesi. In Iran ci sono decine di condannati a morte, di esecuzioni capitali ogni mese, se ne è perso il conto. Idem dicasi per l'Arabia Saudita, per la Cina, ma anche questo è uno di quei temi che evidentemente, insomma, si ritiene poco interessante. Vi è sempre qualcosa di più importante. Comunque, questa era la lettura del manifesto. Allora, ultimo intermezzo musicale e poi possiamo andare a concludere con le cronache nazionali e infine, come sempre, le cronache romane. We'll be right back. Allora, alle 9:31 minuti primi sulle note di Marvin Gaye siamo ritornati ai nostri giornali e dal Manifesto ci trasferiamo sulle colonne di Avvenire. Avvenire che è l'unico giornale fra quelli che abbiamo sotto mano, almeno, ma non credo che gli altri facciano molta differenza, a aprire sul conflitto medio orientale, come viene definito qui. Due stati, no di Netanyahu a USA e Arabia, e Hamas boccia la proposta sugli ostaggi. Fallita la mediazione del Cairo, spunta un piano di pace globale. Il premier israeliano: non è il momento di regali per il popolo palestinese. Il direttore della CIA in Israele per tentare un'ultima mediazione. E ancora, attaccato l'ospedale di Khan Yunis dove venivano nascosti i rapiti, secondo le dichiarazioni del governo israeliano, razzi di Hezbollah sulla Galilea, leader delle milizie libanesi ucciso in un omicidio mirato. Questo un po', diciamo, questa è la sintesi della giornata sul campo. Poi c'è molto spazio per le proteste anti-Netanyahu a Tel Aviv e non solo, domani manifestazioni in 25 città, la rabbia della gente ritorna in piazza, il governo ha fallito, ora se ne vada. Comunque la si pensi sulla guerra, resta il dubbio che il premier voglia prolungarla per rimanere al potere, spiega l'Ital Shosha Chertoff tra gli organizzatori al corteo, anche Movimenti per la Pace. L'epicentro sarà di nuovo Kaplan Street a Tel Aviv. Gli oppositori storici si sommeranno quanti hanno vissuto il 7 ottobre e si sono sentiti abbandonati, così Lucia Capuzzi. E poi l'appello di 15 organizzazioni umanitarie: la fame non venga utilizzata come un'arma di guerra, l'unico modo per evitare la carestia è agire per fermare immediatamente il peggioramento in atto della salute, della nutrizione e della sicurezza alimentare. Così la pagina sul Medio Oriente. Poi si passa a quello che è l'apertura di questa mattina di Avvenire, l'allarme sul fentanyl, sul fentanyl in particolare e più in generale sulle nuove dipendenze. Sul fentanyl il ministero lancia l'allarme: droga letale, è una droga letale, vanno alzati i controlli. La circolazione sul cosiddetto dark web, le prime operazioni di polizia sull'asse Italia-Stati Uniti, paese in cui la sostanza ha causato 200.000 decessi per overdose in 3 anni. Ecco da dove è partito l'avviso a ospedali e farmacie. C'è una nota riservata del Dicastero della Salute alle regioni in cui si invita a potenziare la preparazione dei preparati farmaceutici, il rischio che si alimenti il mercato degli stupefacenti. È un segnale, dice Riccardo Gatti, medico e specialista in psichiatria: se questo piacio viene tagliato con altre sostanze rischia di stravolgere spaccio e consumi. E poi le informazioni: si tratta di un analgesico con una potenza superiore di circa 100 volte a quella della morfina. Le morti che si sarebbero registrate negli Stati Uniti in soli 3 anni ammonterebbero a circa 200.000, situazione assolutamente imparagonabile a quella dell'Unione Europea. In Germania i decessi ufficiali conteggiati nel 2021 sono solo 88, 137 all'interno dell'intera Unione, ma ovviamente il timore sicuramente c'è. Poi abbiamo le politiche sull'emigrazione, su cui Avvenire è decisamente critico nei confronti del governo. Un modello caivano per i migranti, leggiamo a pagina 7. La premier Meloni chiede unione e si appella ai ministri: andiamo tutti in Libia e Tunisia e facciamo sentire la nostra vicinanza. E parla di sbarchi in calo del 41%, il sì finale del Senato all'intesa con l'Albania che mette a rischio i diritti. Per il presidente di Migrantes si tratta di soldi in fumo e denuncia l'incapacità di costruire un sistema d'accoglienza, sottolineando l'urgenza di tutelare gli ultimi della terra. Per Amnesty International il patto sui migranti tra Roma e Tirana è semplicemente vergognoso. Poi abbiamo da segnalare sicuramente torniamo un po' a quanto abbiamo visto a New York, le interazioni fra giovanissimi e internet, gli adolescenti e i pericoli della rete. Scusate, leggiamo a pagina 10: per il 53% di questi si sono verificate gravi esperienze negative. E come detto, ci sembra anche una valutazione piuttosto ottimista. E non ci sono particolari segnalazioni da fare nell'inserto della cultura, a parte per gli appassionati di basket, la presentazione di un libro sul NBA edito da Newton Compton. E poi abbiamo ancora l'emergenza carceri, pagina 18, c'è l'eco la Broadway, troppe vittime, ogni due giorni c'è un suicidio, sono 20 detenuti che si sono tolti la vita dall'inizio dell'anno, a Catanzaro e nel Casertano arrestati 40 tra agenti, dirigenti e reclusi per spaccio di droga dietro le sbarre e traffico di telefonini e schede SIM. Quindi abbiamo ancora esteri. Dal Kenya lo scandalo delle quote di CO2, gli indigeni sfrattati dalla foresta venduta. La storia è quella dell'acquisto di ampie parti di riserva della Mao in Kenya da parte di due multinazionali per compensare le proprie emissioni. Un acquisto che mette a rischio la permanenza di 30.000 nativi, una vicenda che svela le contraddizioni del mercato volontario dei crediti di carbonio.
Il maiale, poi il puscel, nel senso del maiale, ma lui non piangeva, anzi ridacchiava.
Ma Salema,
no, il fatto è che noi diran,
noi diran, è sempre alle.
E allora rieccoci qui sulle colonne di Avvenire. Abbiamo detto del Kenya e di questo scandalo delle quote di CO2, che non interessa soltanto il Kenya, ovviamente c'è questo vero e proprio mercimonio di quote di inquinamento fra nord e sud del mondo, interessa ovviamente i paesi occidentali e Cina in particolare. Poi una breve dagli Stati Uniti: dopo la sparatoria a Kansas City, la Casa Bianca insiste, leggi sulle armi. Dopo la vittoria del Super Bowl dei Kansas City Chiefs c'è stata una parata per festeggiare la vittoria e all'interno di questa parata si è verificata una sparatoria con morti e feriti. Questi eventi ci dovrebbero smuovere, scioccare e farci vergognare e spingere all'azione. Che cosa aspettiamo? Cos'altro abbiamo bisogno di vedere? Queste le parole della presidenza statunitense. Chissà, è la 48esima sparatoria di massa negli Stati Uniti dall'inizio dell'anno, quella di Kansas City, secondo quanto riferisce il Gun Violence Archive, e siamo soltanto a febbraio. Poi da Bangkok, la metropoli malata di smog, non resta che provare un mini lockdown, l'inquinamento record nella capitale thailandese. E infine dalla Francia ne parla Daniele Zappalà, pagina 21. Ragazzi radicalizzati, allarme francese, anche a scuola il rischio terrorismo, l'anno scorso 10 giovanissimi indagati per minaccia concreta di azioni violente, almeno 1000 minori seguiti per estremismo di matrice islamica. E l'attuale premier da ministro ha proposto l'espulsione degli istituti, ma non c'è solo questo, c'è pure il disagio psichico e altre questioni che purtroppo non vengono affrontate, almeno non vengono affrontate in questa maniera. Allora, 9:43, chiudiamo la lettura di Avvenire di testate nazionali. Ci rimane soltanto il Messaggero, però arrivati a questo punto non è che ci sia molto da aggiungere. Ci sono, come al solito, sul Messaggero una serie di notiziole interessanti relative alla previdenza, anche se a tenere banco è il Portogallo, che ha sostanzialmente interrotto gli sgravi fiscali per i pensionati stranieri che si trasferivano nel paese. Lusitano, se ne parla a pagina 8, stop alle fughe all'estero, i pensionati tornano a casa, e quindi insomma bisogna trovare altri paradisi fiscali per over 65, come chiama il Messaggero, dalla Tunisia alle Canarie, passando per i paesi dell'est. E poi direi anche basta, insomma c'è un po' di cronaca, ma nulla di che, e a questo punto possiamo andare a concludere con le cronache romane. Partiamo proprio dalla cronaca di Roma del Messaggero, che apre con la delibera della regione per la manutenzione delle strade del Lazio, 1 miliardo per le strade regionali, il piano 2024-2026. Poi la protesta degli agricoltori al Circo Massimo, anche qui si sottolinea come i numeri che si erano immaginati non ci sono stati, solo in 2000 sfilano al Circo Massimo. C'è la notizia che il Campidoglio ha dato il via libera per la cittadinanza romana a Julian Assange. E E poi basta, insomma, non c'è molto altro da segnalare per quanto riguarda il Messaggero. Cronaca di Roma di Repubblica. Qui abbiamo l'urbanistica creativa della Regione Lazio, così la definisce Repubblica. Rocca ristrutture, le cantine diventano case. Fratelli d'Italia e Lega tirano dritto sulla legge che trasformerà i seminterrati in veri appartamenti. Contrarie le opposizioni. Oddio, mi pare che ce ne siano già bizzeffe. Comunque, Prati, San Lorenzo e il Pigneto, qui l'affare è già fatto. In prospettiva boom di monolocali da affittare a turisti e pellegrini oppure stabilmente a studenti fuori sede. A me pare che ce ne siano proprio a bizzeffe di seminterrati abitati e non solo in queste tre zone, ma vabbè, evidentemente sono io che ho un occhio troppo attento. E poi la cronaca, accusato di pedofilia, la scusa dell'ex professore: vivevo una fase di depressione. Beh, la relazione non si vede, però insomma la creatività delle scuse ogni tanto è davvero davvero mirabile. E poi infine da Cisterna di Latina, René e Alessia, le amiche uccise a 6 anni di distanza. Cisterna di Latina, la prima assassinata dal finanziere, l'altra dal padre. Frequentavano la stessa scuola di danza. Le vite parallele, ai noi, di René Amato e Alessia Capasso, che sono state uccise a distanza di 6 anni l'una dall'altra. Si parla della fiaccolata di questo pomeriggio, che abbiamo ricordato anche noi, per ricordare appunto Nicoletta e René. La cittadina vicina al capoluogo pontino si ferma oggi pomeriggio. E poi mi pare anche basta per quanto concerne la cronaca romana del Corriere della Sera e per quanto concerne in generale anche la nostra rassegna stampa, che si chiude qui quando sono le 9:48 minuti primi. Rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle 9, essendo sabato. Chiudiamo con un po' di musica, ma ci risentiamo subito dopo per vedere di che cosa ci occuperemo nel corso del proseguo della mattinata.